Il vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
E torniamo in onda, apriamo la nostra rubrica Racconta l'Europa all'Europa, una rubrica realizzata insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso, che ha il fine di parlare del sud-est europeo, dei paesi di nuova integrazione nell'Unione Europea, del processo di allargamento dell'Unione Europea. Oggi parliamo di Albania, abbiamo con noi uno dei massimi esperti italiani di Albania, Antonio Cajazza, che è stato tra l'altro, io amo ricordarlo, anche corrispondente per l'Italia di Radio Capodistria. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Stefano, buongiorno ai nostri ascoltatori. È una pagina bella e anche un po' nostalgica quella della collaborazione tra noi con Radio Capodistria e tra l'altro fu una collaborazione anche sul campo in Albania durante una delle crisi albanesi, quella del 1997, ci sentivamo quotidianamente da lì. E poi successivamente, quando ci fu poi la guerra nel 99-2000.
Ecco, Antonio Cajazza, l'Albania resta insomma un po' un buco nero per l'Italia, se vogliamo, no? Resta un paese a cui si è guardato per un certo periodo, con cui insomma i rapporti rimangono, diciamo così, strani.
Sì, sono dei rapporti che definirei lacunosi, nel senso, questo per quanto riguarda l'Italia. L'Italia in genere è un paese disattento a ciò che accade al di fuori di se stessa, è un paese ombelico, nonostante non ne abbiamo più alcuna caratteristica, probabilmente non ce l'abbiamo mai avuta, ma diciamo che per un periodo della nostra storia, quantomeno della nostra prima repubblica, ci abbiamo creduto, avevamo qualche elemento per crederci, eravamo una delle grandi economie mondiali, uno dei paesi più industrializzati del mondo, pensavamo di poter bastare a noi stessi. Oggi è evidente che non lo siamo, siamo in un processo di integrazione, l'Italia è sempre più marginale, ma nonostante ciò riusciamo a guardare poco e male a ciò che avviene intorno a noi e che invece ci condiziona. Sappiamo poco di quanto avviene in paesi importanti come la Germania, come la Gran Bretagna, paesi che sono nostri partner e dai quali la nostra politica e ormai la nostra quotidianità dipende. Sappiamo ancora meno, ovviamente, di paesi vicinissimi, direi confinanti, e non mi riferisco solo alla Slovenia con cui confiniamo proprio fisicamente, ma anche in qualche modo è l'Albania, che è appena di rimpettaia, la considero confinante ugualmente. E quanto la storia dell'Albania ha impattato con l'Italia, e nonostante questo ci siamo occupati poco di capire cos'è questo paese, da dove venivano gli albanesi, che passato avessero.
Ecco, forse proprio per questo, insomma, il titolo del tuo libro, no? Che io amo ricordare, un ottimo libro sull'Albania in alto mare, viaggio nell'Albania dal opportunismo al futuro.
Sì, un viaggio in Albania dal comunismo al futuro, esatto. E, il titolo, a me dispiace dirlo, non mi fa affatto piacere. Il titolo purtroppo è ancora attuale. L'Albania resta un paese in alto mare, resta lontana da un approdo che dovrebbe essere l'approdo dell'Europa. Perché resta ancora lontana da quelli che sono i fondamentali di un sistema europeo, di un paese che voglia far parte dell'Europa. E i fondamentali sono le regole della democrazia, cioè riuscire a mettere in piedi delle elezioni che poi non siano contestate, i cui risultati siano accettati reciprocamente. Mettere in piedi un Parlamento che chiunque vinca lavori, e invece in Albania si sono succeduti parlamenti che hanno conosciuto l'Aventino, come accadde in Italia negli anni 20, quando poi stavano aprendo le porte al fascismo. Una parte del Parlamento, una parte dei parlamentari non, per anni non ha preso parte ai lavori, ha disertato l'aula. Le elezioni, quelle politiche, le più importanti, ma anche quelle amministrative, si concludono sempre con strascichi polemici, contestazioni. È un sistema politico teso, nervoso, nevrotico, sfilacciato, che mette in discussione il futuro di questo paese.
Ecco, diciamo che discussione... questa descrizione potremmo estenderla non solo all'Albania, ecco, non...
Ecco,
cioè, voglio dire, io adesso non voglio parlare di questioni slovene e italiane, voglio dire... Se...
No, infatti però... Il problema di ogni volta che si parla in questi termini dell'Albania e in qualche modo poi si finisce per dare un giudizio è che psicologicamente uno poi si deve anche ricordare, ma che titolo ho in quanto italiano per dire l'Albania è così o è così? In realtà le due cose, l'Italia e l'Albania, si sono influenzate. Io sono sicuro, insomma, mi fa anche un po' male dirlo, ma se da quest'altra parte dell'Adriatico invece di prolungarsi il bel paese, questo bel paese che è l'Italia, si fosse dilungato e disteso nell'Adriatico, un paese come la Germania, l'Albania anche sarebbe stata differente. L'Italia è stato modello per l'Albania. L'Albania usciva da...
Poi dall'altra parte aveva altri paesi che confinano con l'Albania. Insomma.
Sì, e poi intorno ci sono i Balcani.
Non aveva la Scandinavia, ecco.
Esatto, comunque non è la Scandinavia, e diciamo che l'Italia però è stato il modello d'elezione dell'Albania, e all'Italia nel bene e nel male si sono rifatti gli albanesi nel periodo immediatamente successivo alla caduta del comunismo. L'Albania aveva tutto da costruire, tutto da inventare, tutto da impostare, e è stato dall'Italia che è stato guardando agli imprenditori italiani che si sono inventati imprenditori, i primi imprenditori albanesi. Quali imprenditori italiani? Ai primi che sono andati, che in genere non erano proprio i migliori e quelli più strutturati anche dal punto di vista culturale, erano degli avventurieri. Questo ha dato una certa conformazione anche al modo d'essere di un certo tipo di imprenditoria, che è arrogante, che è affarista, che è un'imprenditoria prendi tutto e comanda senza alcuna attenzione ai diritti del lavoratore, ma anche ai diritti del cittadino, che si è formata in Albania. Noi di questo abbiamo come italiani una responsabilità. E poi il sistema politico. Poi il sistema politico, un sistema politico che ruota ancora in Albania intorno a due figure che sono antiche, che sono vecchie.
Cioè, anche qua mi verrebbe da dire che anche in altri paesi...
Anche qui il modello, anche qui l'Italia è fatto da modello e da...
Ecco, non solo l'Italia, voglio dire, no, io non vorrei sembrare ma insomma, potremmo estendere perché insomma...
Sì, io mi limito a parlare dell'Italia per non essere cattivo ospite. Diciamo, mi sento più titolato a parlare, in quanto italiano, a parlare dei problemi del mio paese. Ma insomma, il sistema politico albanese ruota ancora intorno a due nomi che non sono solo le origini della democrazia albanese, e quindi ormai già parliamo di 20 anni fa, ma sono due nomi che affondano i piedi nel comunismo albanese, e cioè parliamo ancora di Sali Berisha e di Fatos Nano. Sali Berisha in prima linea, oggi è lui il primo ministro dell'Albania, nel 92 fu eletto presidente e con alterne vicende, come leader dell'opposizione o come leader del paese, è sempre rimasto lì. E c'è Fatos Nano, che è il capo del, che è stato capo del Partito Socialista, che oggi è dietro le quinte, ma è un po' un grande burattinaio della politica albanese. Io credo che in Albania, come sta avvenendo in Italia in questi mesi, non in questi anni, ma addirittura in questi mesi o in queste settimane, in Albania sarà ancora più dirompente il cambio generazionale, perché l'Albania è un paese giovane, è il paese più giovane dell'Europa dal punto di vista proprio demografico, ed è impossibile che queste nuove generazioni di trentenni, noi in Italia ci meravigliamo di avere un governo la cui età media è finalmente poco sopra i 53 anni, il governo precedente aveva un'età media di 63 anni. In Albania ci sono tutte le carte dal punto di vista demografico e anche culturale affinché ci siano governi di trentenni, e affinché il potere sia realmente in mano alle nuove generazioni, generazioni che si sono formate non solo nelle scuole, nell'università di Tirana, ma anche nelle migliori università d'Europa. Solo nelle università italiane studiano 10.000 studenti albanesi, molti di essi resteranno in Italia, perché poi è difficile, certo. Si viene per studiare ma poi si resta perché si trova la ragazza, si mette su famiglia, magari si trova anche un lavoro, insomma ci si radica, ma una parte di loro rientrano ed è giusto che questa parte che rientra, o una parte che venga addirittura richiamata per rientrare, per assumere le leve del comando, la responsabilità del governo, è giusto che questa parte della società giovane, fresca, abbia l'opportunità di dire la propria, di prendere il posto di vecchi dinosauri.
Questo è un discorso, insomma, è
la sfida di fronte alla quale si trova l'Italia in questo momento.
In Italia non
stiamo solo ragionando di
io e Andrea che siamo qua in studio, ovviamente stiamo pensando, insomma, che tu stai facendo discorsi molto generali e non soltanto riferiti all'Albania, no?
Assolutamente.
Antonio, io intanto devo dire che ho avuto molto piacere, insomma, di sentirti a Radio Capodistria. Sai che siamo molto affezionati a te. Ti ringraziamo per averci illuminato sull'Albania. Noi dobbiamo passare dimmi.
Vorrei solo ricordare che c'è adesso una scadenza che arriva per l'Albania, arriva anche per l'Europa, nel senso che l'Europa e l'Italia devono guardare questa scadenza e monitorarla. Il 23 giugno in Albania si vota, e il sistema politico albanese è già molto teso e in fibrillazione, ci sono già problemi, ma con queste votazioni l'Albania si gioca l'ingresso vero in Europa, o sarà adesso o probabilmente non sarà mai più, perché non interesserà neanche più all'Europa un allargamento verso l'Albania.
E questo è un discorso molto lungo che potremmo continuare, ovviamente, ma noi dobbiamo dare le linee alla regia per poi passare a Donofrio Romano per continuare a parlare di Albania.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali, o al suono di cavigliere del catacali. Tutti intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutti intorno la stanza mentre si danza. Trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori ziveri belli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Torniamo in onda, ci colleghiamo adesso con Bari e con il professor Onofrio Romano della Facoltà di Scienze Politiche, un profondo conoscitore dell'Albania. Professor Romano, lei ha scritto un libro che parla di Albania e parla anche di televisione, anche del ruolo che la televisione italiana giocò in Albania.
Sì, è un libro in realtà scritto molto tempo fa, ma insomma penso che molte di quelle osservazioni valgano ancora oggi, insomma, definire il sistema politico e culturale albanese, ecco.
Ecco, professor Romano, quanto la politica, abbiamo sentito Antonio Caiazza prima che ci diceva appunto che l'Italia è stata un esempio, insomma, per la politica albanese, insomma, nel bene e nel male. Quanto l'Italia resta per l'Albania, insomma, un esempio?
Su un fronte, diciamo, strettamente socioculturale, l'Italia è stata per l'Albania sempre una proxy, potremmo dire, dell'Europa, in particolare del mondo occidentale, io direi di più, degli Stati Uniti. E quindi, diciamo, questo legame, che comunque c'è, un legame antico, però è sempre stato in qualche maniera viziato dal fatto che in realtà parlando d'Italia si alludeva a qualcos'altro, si alludeva al modello occidentale in generale. E io penso che questo spieghi anche il declino dell'Italia nelle relazioni, nel determinare, nell'influenzare anche sul piano politico e socioculturale il destino e, diciamo, la vita dell'Albania.
Ecco, però è anche vero che si è giocato moltissimo la politica italiana, la televisione italiana, insomma, nel contesto albanese negli anni 80 e 90. Oggi mi sembra che non possiamo dire altrettanto, no?
Ma è solo un dato. Io, quando ho fatto la mia ricerca, e questo significa metà degli anni 90, quindi insomma eravamo proprio in fase di transizione, e tutti gli adolescenti e i giovani albanesi parlavano perfettamente italiano. Oggi, quando torno in Albania per insegnare all'università lì a Tirana, gli studenti universitari hanno molta difficoltà a comunicare in italiano, pur essendo in una università italiana, e quindi significa che, diciamo, l'Italia ha perso molta della sua egemonia, ma questo deriva dal fatto che dicevo prima, la televisione italiana era l'unica ad essere captata dalle antenne albanesi all'inizio degli anni 90. Adesso, diciamo, i riferimenti culturali sono molto più estesi e vari, si è formata, diciamo, anche una rete di network televisivi molto estesa, ci sono tantissimi canali in tutte le lingue e diciamo, il peso dell'Italia è, da un punto di vista strettamente culturale, molto molto inferiore al passato.
Ecco, per la regione Puglia, insomma, per Bari, l'Albania resta, insomma, il vicino di casa, no? La sponda di fronte.
Certo, resta, ma il problema è che anche per motivi, diciamo così, strutturali attinenti al nostro modello politico e sociale, noi abbiamo sempre più scarsa capacità di allacciare relazioni, diciamo, di senso e relazioni forti. Per dirne una, si discute del corridoio 8 da tantissimi anni. Io ricordo proprio da quando ho cominciato a occuparmi di Albania, insomma, se ne discute e senza mai giungere a nulla. E in realtà il corridoio 8 è stato oggi realizzato dalla Turchia, di fatto. E, diciamo, rispetto alle modalità del sistema albanese, che è una modalità molto dinamica, in cui, diciamo, gli affari vengono in qualche modo fatti all'impronta, i meccanismi della politica europea, che sono quelli poi utilizzati nello specifico anche dalla regione Puglia, sono molto molto lenti, perché in qualche modo attivano tutta una serie di strumenti di governance farraginosissimi, che non consentono poi di arrivare a realizzare cose concrete, infrastrutture o diciamo anche imprese, e per cui diciamo noi l'Albania oggi subisce molto di più la l'influenza di altre potenze.
Professor Romano, però possiamo dire che si è persa una grande opportunità, perché insomma i presupposti degli anni 90 erano molto diversi.
Assolutamente, io ricordo che all'inizio degli anni 90 si parlava dell'Albania come diciamo la 21ª regione italiana. Noi in Puglia immaginavamo l'integrazione dell'Albania come la Germania Ovest immaginava l'integrazione della Germania Est, no? Quindi avevamo una proiezione così di vicinanza, una proiezione politica che sembrava dovesse realizzarsi in questa maniera, cioè come se fosse una nostra
cosa natura. Mi tocca interromperla, sì. Professor Romano, sì. Perché siamo in chiusura della nostra trasmissione, devo dare la linea alla regia per il giornale radio. Grazie di essere stato al Vaso di Pandora. Grazie, racconta all'Europa, e noi torniamo venerdì prossimo con delle puntate un po' particolari.
Con le puntate particolari dalle 10.30 il venerdì su Radio Capodistria.
Mio fratello, che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo non ti guarda a te.